As summer draws to an end, now is the time to do more and save more at Biltmore. Be among the first to experience the Leonardo da Vinci 500 Years of Genius exhibit. Save with online ticket discounts and overnight stay packages that include admission to the exhibit and admission to Biltmore House. Plan your visit and save now at Biltmore.com.
Ciao ragazzi, bentornati sul Venti Letterario, che oggi ospita Giorgio Manganelli. Questa qui è una raccoltina che si chiama Mammifero Italiano, edita da Delphi, divertentissima. Vi leggo due brani che parlano di tesi di laurea, molto, molto brevi, perché siamo a marzo e i ritardatari, possiamo dirlo, di voi si stanno effettivamente laureando, ma anche per gli altri secondo me può essere utile. Voglio dire una cosa, piccola premessa. Giorgio Manganelli, avevo già provato a leggerlo a un Venti Letterario, ma voi non l'avete mai visto, perché mi è stato detto che era troppo politicamente scorretto. Ovviamente non avevo letto questo sulla laurea, avevo letto un'altra roba sulla famiglia. Quindi in realtà sto adesso leggendomi questa cosa, sì, per portare questo pezzo bellissimo sulla tesi di laurea di Giorgio Manganelli, ma anche per sdoganare Giorgio Manganelli, perché una volta che secondo me sarà contestualizzata la sua lingua e la sua ironia, nessuno mi accuserà più di fare delle scelte che poi porterebbero su di me gravi ondate di sdegno. Quindi buon ascolto. Tesi di laurea. Parte prima. Paese intimamente tradizionale e domestico, l'Italia politica discute, diciamo, da 10, forse 12 anni, della riforma universitaria. Quello che era il dibattito si è via via trasformato in una strascicata, pigra berlingata accanto al fuoco, in una sorta di perenne inverno, tra lunghi deserti silenzi, ricordi, fantasticaggini sottovoce. Penso che buoni cittadini sarebbero stati costoro al tempo delle grandi glaciazioni, delle renne e dei mammut, inverni di durata quinquennale, chiacchierate infinite, tanti bambini. Che tempo fa? Fa freddo. E si rimettevano a discutere della riforma delle grotte. Ora pare che l'università stia per uscire da una delle sue innumerevoli angustie e di conseguenza avremo di nuovo la sempre più distratta sevizia degli esami e infine il gran giorno della patacca, vale a dire la discussione della tesi di laurea. Esca un momento, 5 o 7 punti in più, la proclamo. Il proclamato ha il vestito buono e dà la mancia al bidello, il primo che lo chiama dottore. Non ho mai capito perché, nelle discussioni sommesse e sonnolente sulla riforma dell'università, non sia mai stato posto con adeguata aggressività, bastava alzare un momento l'indice, il problema dell'abolizione della tesi di laurea. Dalla mia modesta esperienza accademica non posso non trarre la certezza che la tesi di laurea, in realtà, è un puro e semplice fatto allucinatorio, un cerimoniale, in senso psichiatrico come quello di non so quale personaggio che prima di dormire doveva disporre per 7 volte un limone con una punta verso ciascuna finestra della stanza. Si può sostenere che tutta l'università è allucinatoria, cosa difficile da negare, ma la tesi di laurea fu il primo annunzio del delirio marasmatico che stava colpendo la madre degli studi, come la prima volta in cui il nonno cercò di dormire in cima all'armadio. La tesi di laurea è un finto libro su un argomento piuttosto irreale, penso alle tesi umanistiche, che spesso non viene scritto e di rado viene letto. I modi per non scrivere una tesi sono semplici, il più diretto è farla scrivere da un altro. In genere sono le tesi migliori, ma per lo più il candidato non la legge con attenzione e fa confusione. Non si ricorda che cosa vuol dire una parola dotta e protervia e senso di colpa lo dirottano nel nulla. Altri mettono insieme citazioni da libri sull'argomento, indipendentemente da qualsivoglia esigenza di coerenza intellettuale. Ricordo di aver seguito una tesi su Shaw, nella quale testi marxisti, ateocristiani, liberali, conservatori, deutero-leninisti si giustapponevano in un perfetto ecumenismo critico. Qualcuno fa la tesi con coscienza, bisogna comprenderlo. Il coscienzioso che abbia, poniamo, una tesi sul gatto, ricercherà e schederà tutta la bibliografia sul gatto. Si recherà a sue spese a Lovanio, dove ha scoperto esiste un testo assolutamente fondamentale sul gatto. Farà fotocopiare dispersi articoli usciti in riviste della provincia canadese, organizzerà il suo lavoro. Il gatto come simbolo onirico, sociologia del gatto, il gatto, l'integrazione negata. Che i gatti stiano per la strada non lo interessa, non lo sa, e comunque è una nozione dispersiva. Non gli verrà in mente di fare miau miau o di ricavare notizie dalle fusa di un soriano. Probabilmente si persuaderà che il gatto che gli accade di vedere è un'allucinazione, indizio certo che ha lavorato con coscienza e completezza. È esaurito. Quando avrà finito andrà in montagna e a ritorno Gatti non ne vedrà mai più. Tesi di laurea, parte seconda. Umberto Eco ha scritto un libro estremamente gradevole, divertente e lucido, un po' manageriale, da manager giovane e aggressivo, cui piacciono le cose ben fatte. Il libro insegna come si fa una tesi di laurea ed è talmente cattivante da far venire gola di laurearsi da capo. A mio avviso bisogna resistere. Eco ha un suo modo di sussurrare, raccontare, inventare le vie, le virtuose trame che consentono di scrivere una tesi, che, a negargli ascolto, ci vuole protervia. L'avessi incontrato, un libro così fatto, nella mia giovinezza, avrei imparato a fare cose che non saprò mai fare. Ad esempio, le note a piedi pagina. Troppo tardi. Incapace di frequentare metodicamente le biblioteche nostrane, di compilare schede, di catalogare argomenti, di redigere note, ho dovuto ridurmi a fare il genio. Miserabile fine per chi era nato per gli studi. Ma in questo modo mi sono esentato da tutto ciò che non so fare, che è appunto tutto. Tuttavia, il motivo per cui bisogna resistergli con la stessa fermezza con cui si respingono i volantini intitolati a un mondo migliore, è che, a mio avviso, è giunto il momento di non far più tesi di laurea, di espellere questa cerimonia da quel che resta delle nostre facoltà. È vero, detesto le tesi di laurea, deploro le ore che ho passato a leggerle, a seguirle, a farne relazione. Non credo che nella facoltà in cui lavoravo nessuno abbia mai imparato nulla dalle tesi di laurea, eccetto che le strade dell'umiliazione e dell'astuzia sono infinite. Il pensiero che ogni anno migliaia e migliaia di volumi, parte inutili, parte truffaldini, vengono ammucchiati negli archivi universitari mi riempie di orrore. Mi par di vedere, dietro la coazione alla laurea, il mito del contributo, della ricerca, del libro come prova di maturità. Sia chiaro, considero dissennata la pratica della tesi di laurea a conclusione obbligatoria degli anni di corso. Poiché, come scrive Eco, questo criterio non è seguito nella maggioranza delle università straniere. Non capisco perché debba prevalere in Italia, che vanta le maggiori strutture universitarie, le biblioteche più caotiche e isteriche, quelle che svengono se gli attaccano le tendine alla veneziana, i bilanci più inadeguati. Resista alla laurea come dottorato di ricerca affinché chi sospetta di avere inclinazione a fare libri impari a farne facendone uno. La tesi di laurea generalizzata è comunque in precipitosa decadenza, come è in decadenza l'esame di maturità. Quanti dottori si sono laureati, si laureano con tesi comprate già fatte su commissione, come gli uxoricidi, con tesi riciclate? E la tesi di compilazione fatta con la colla e fotocopie sarà poi una straordinaria esperienza intellettuale? Non credo che tutto ciò dimostri che i laureandi sono tendenzialmente delinquenti o sciocchi. Non occorre creare una polizia universitaria, né inaugurare una psichiatria dei laureandi. Io credo che sia oramai diffusa la convinzione che l'esperienza di scrivere una tesi, di mettere assieme una ricerca di seconda, terza mano, sia del tutto periferica, una bizzarria che bisogna acconciarsi, perché ad un certo momento dall'università bisogna pure venire fuori. A mio avviso, la tesi di laurea obbligatoria e generale nasconde in sé l'antica omicida utopia universitaria, quella di trasformare tutto ciò che di non dialettizzabile offre l'esperienza, storia, arte, letteratura, filosofia, nell'Eden della cultura. Nell'università non c'è tragedia, non ci deve essere. Dunque, deve sopravvivere almeno un'omogeneità tecnica, una regola apparentemente obiettiva di convivenza intellettuale. E poiché questa è una prevaricazione infondata, proprio come il paradiso, si noti bene, terrestre, l'università è stata ed è il luogo privilegiato del conflitto, dell'inferno ignaro contro il silenzium della sala cataloghi, che la tragedia cominci con la cacciata, per eccesso di cognizioni, dall'Eden. Mi piace molto.
Texting privacy policy in terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out.
The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun, and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.